Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.40 leggiamo e commentiamo insieme, partendo da blog specialistici e da articoli di approfondimento presi non di solito dai media mainstream, i fatti maggiori della settimana. Quest'oggi vorrei approfondire con voi tutto ciò che è successo a Mondragone, la rivolta dei locali contro la comunità di lavoratori bulgara a seguito del rilevamento di alcuni casi di coronavirus presenti all'interno della comunità che lavora principalmente nelle zone agricole appunto di quella parte di Campania e ha scatenato una vera e propria caccia allo straniero con tensioni che sono state placate solamente con l'arrivo dell'esercito. Poi ovviamente pochi giorni dopo, lo sapete, è arrivato Matteo Salvini che voleva manifestare a modo suo la vicinanza alla popolazione. In realtà era un tentativo di speculare sull'accaduto, ma gli è stato impedito da parte appunto dei manifestanti. E per raccontare questa storia, che in realtà ha diverse implicazioni anche sociali e economiche e politiche, ho scelto l'articolo di internazionale.it. A Mondragone il Covid mostra lo sfruttamento degli stagionali, a firma di Annalisa Camilli. La scena dove è ambientata questa triste storia sono le palazzine ex Cirio di Mondragone in provincia di Caserta. Ex Cirio perché sono state costruite alla fine degli anni 70 dall'ex amministratore delegato della Cirio e proprietario del Napoli, insomma alcuni di voi se lo ricorderanno, Corrado Ferlaino. Dopo le proteste violente degli ultimi giorni contro la comunità bulgara della zona, nelle palazze sembra essere tornata la calma, anche se c'è timore che possano scoppiare nuovi disordini. È una zona di affitti anche piuttosto bassi, 250 euro al mese per un appartamento con giardino, ed è stata recentemente militarizzata dopo gli scontri appunto tra gli italiani e la comunità bulgara, dopo che questa protestava perché con l'inizio della zona rossa e della quarantena di fatto gli veniva impedito di lavorare, che è l'unico motivo insomma per cui stavano lì presenti. E tutto è cominciato sabato scorso quando una donna che vive nel palazzo è andata a partorire all'ospedale di Sessaurunca, lo racconta appunto un testimone diretto che vive nelle palazzine ex Cirio. La signora di nazionalità bulgara è stata sottoposta al test ed è risultata positiva. Nello stesso giorno un uomo è andato nello stesso ospedale con i sintomi del Covid-19 ed è risultato positivo al test. Per questo motivo è scattata l'allerta nel caseggiato dove risiedeva la donna. Tutti gli abitanti dei palazzi sono stati sottoposti al tampone e, contestualmente, l'area è stata dichiarata zona rossa dalla regione Campania. Nessuno degli abitanti può uscire o entrare. I 43 positivi al test, tutti asintomatici, sono stati trasferiti nei giorni scorsi all'ospedale di Maddaloni, dove sono stati messi in isolamento. Il governatore Vincenzo De Luca, intanto, ha deciso che le palazzine siano isolate per almeno 15 giorni, nonostante la maggior parte degli abitanti fosse risultata negativa al tampone. Sono stati disposti dei test a tappeto su tutta la popolazione di 30.000 abitanti della cittadina del litorale Domizio attraverso delle unità mobili. Per il momento è stato individuato solo un altro caso di Covid-19 all'esterno della zona rossa, un bracciante che probabilmente aveva avuto contatti con residenti delle palazzine Cirio. Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Italia, in Campania sono stati registrati 4.660 casi e 431 morti, una percentuale molto bassa delle circa 35.000 vittime in Italia. Il 27 giugno De Luca ha annunciato che non sono risultati ulteriori casi di Covid-19 al termine dello screening sanitario nei palazzi, cominciato il 22 giugno, e che i test saranno ripetuti alla fine del periodo di quarantena, prima di riaprire la zona rossa. Sin ad ora, sui 400 tamponi processati, dei circa 1.000 cui si sono sottoposti volontariamente i cittadini, nessun caso positivo. La crisi sembrerebbe essere così avviata alla chiusura, ma in realtà se ne continua a parlare per due motivi. Le tensioni scoppiate nei giorni scorsi tra la comunità bulgara dei palazzi ex Cirio e gli altri residenti e la campagna elettorale del leader della Lega Matteo Salvini, che ha deciso di sfidare il governatore della Campania De Luca in vista delle regionali di settembre, annunciando una visita proprio a Mondragone lo scorso 29 giugno, visita che è andata male perché è stato sonoramente cacciato e sbeffeggiato appunto dalle persone presenti, anche perché, ripeto, nonostante poi Giachetti, uno dei rappresentanti di spicco del partito di Renzi Italia Viva, abbia parlato di sovvertimento della democrazia proprio perché veniva impedito a un leader politico di manifestare, ma in realtà la scelta di Mondragone da parte di Salvini era provocatoria e andava ad alimentare un clima di tensione tra comunità locale e straniera invece che calmare gli animi. In tutta Italia l'epidemia scatenata dal nuovo coronavirus è stata una specie di macchina della verità. Quello che è successo a Mondragone ha mostrato la drammatica realtà, ad esempio, delle comunità bulgare in Italia. Nella cittadina campana, infatti, i bulgari sono la prima comunità di stranieri, sono seguiti dagli ucraini e dai rumeni. I residenti sono circa un migliaio, a cui si aggiunge un migliaio di stagionali, secondo le stime della CGIL, che arrivano nella stagione estiva per lavorare i campi di pomodori, di fagiolini, di meloni, per poi fare ritorno a casa alla fine del raccolto. Essendo cittadini comunitari, gli immigrati bulgari non hanno bisogno di particolari visti, si muovono senza problemi. Qual è il problema vero? Che una volta entrati in Italia, in realtà, la maggior parte di loro rimane senza contratto di lavoro e senza residenza e non compare in nessun registro e nessuna anagrafe. Cioè, di fatto, praticamente diventano dei fantasmi. In Italia ci si è accorti di loro perché nei primi giorni di isolamento delle palazzine ex Cirio di Mondragone, alcuni si sono sottratti ai controlli e hanno lasciato la zona rossa per andare a lavorare, mentre altri sono scesi in strada per protestare contro la chiusura, perché giustamente la chiusura era quella che non li faceva lavorare. Questo però ha provocato reazioni violente da parte degli abitanti della zona e si è arrivati proprio allo scontro fisico. Ma i bulgari vivono a Mondragone e in molte altre città meridionali da almeno 10 anni. Tutto il comparto agricolo nella provincia di Caserta si regge sulla manodopera straniera, spiega Tammaro Della Corte, che è una sindacalista della FLAI CGIL di Caserta. E in alcune produzioni si tratta soprattutto di donne, in molti casi gli impiegati sono minorenni. Lavorano fino a 12 ore al giorno, gli uomini guadagnano tra i 30 e i 40 euro, le donne anche meno. Molto al di sotto degli standard previsti dal contratto nazionale di categoria. Pagano almeno 5 euro al giorno, quindi di quei 30 euro dovete levare 5 euro al giorno, a un caporale che fa da intermediario con il datore di lavoro. La mattina alle 4 i pulmini dei caporali li vengono a prendere alle rotonde e li portano in campagna. Nella maggior parte dei casi non hanno nessun contratto di lavoro, in alcuni casi sì, ma risultano però, quando questi hanno il contratto di lavoro, risultano scritti sopra molte meno ore rispetto a quelle veramente lavorate. Quindi non si parla di lavoro nero, come lo vogliamo definire, lavoro grigio, insomma, comunque è sempre un escamotage, sempre di una truffa a danno del lavoratore si tratta, e anche a danno dello Stato, tra l'altro. E anche durante il lockdown, tra l'altro, mentre nel resto del paese le attività erano sospese e limitati gli spostamenti, a Mondragone i pulmini dei caporali non si sono mai fermati. Questo può di sicuro aver accresciuto la possibilità che la malattia si diffondesse. E poi c'è un altro elemento che va considerato. Se anche ci fossero stati dei casi di Covid-19 tra la popolazione bulgara non residente, è possibile che non siano stati registrati dalle autorità sanitarie. A sollevare infatti la questione Sergio Serraino, che è il coordinatore dell'ambulatorio di Emergency a Castelvonturno. Spesso vengono da noi soprattutto donne e bambini di nazionalità bulgara. Hanno i documenti, ma non hanno la residenza, quindi non hanno un medico di famiglia che li segua. Il 20% degli utenti dell'ambulatorio di Emergency è costituito da immigrati dell'Europa orientale. Una parte di questi sono bulgari di Mondragone. E in Italia tutti gli stranieri, anche irregolari, hanno diritto all'assistenza sanitaria, ma molti di loro di fatto non hanno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, a meno che non vadano al pronto soccorso. Garantire un medico di base per tutti è una misura necessaria anche a chi non ha la residenza o a chi è irregolare, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo, conclude il coordinatore di Emergency. Ma l'ostilità verso i bulgari di Mondragone, e in particolare quelli che abitano nei palazzi ex Cirio e nella zona dell'ex Macello, è tutto un ex in alcune zone del sud Italia, tutto rimanda a un periodo in cui si tentava di fare dei timidi segnali, diciamo, di ripartenza, di ripresa anche economica, degli esperimenti, e poi insomma ovviamente la corruzione e la malavita organizzata, insomma le mafie organizzate appunto facevano il resto e trasformavano questi esperimenti tutto in un enorme ex qualcosa. E insomma l'ostilità verso i bulgari, secondo Marco Pagliaro, che è l'avvocato penalista e attivista della rete Resistenza Democratica di Mondragone, non è una cosa nuova. Come numerosi altri edifici e complessi residenziali, le palazzine Cirio dovevano essere delle residenze per la classe media quando sono state costruite negli anni 70 e invece si sono trasformate in dei ghetti dove convive la criminalità, la marginalità e ovviamente le incomprensioni sfociano tra immigrati e locali. Dal quartiere GAD di Ferrara all'Hotel House di Porto Recanati, ve lo ricordate insomma, assurdo alla cronaca per ritrovamenti di cadavere e storie di omicidi, la storia sembra essere sempre la stessa: una speculazione edilizia rivolta al ceto medio-alto negli anni 70 in pochi anni si trasforma in fallimento immobiliare, gli appartamenti si svalutano e poi sono diventano appartamenti d'affitto dagli anni 80 e 90 dai vecchi proprietari ai lavoratori sottopagati di origine straniera. Negli anni 80, con il terremoto dell'Irpinia e il bradisismo dei paesi della fascia flegrea, migliaia di persone che avevano perso le case nel sisma sono state sfollate tra Mondragone e Castelvolturno. Da lì cominciò il degrado, la zona perse il suo lustro, gli sfollati provenivano da territori problematici. È dagli anni 80 che la zona dei palazzi Cirio a Mondragone è diventata una zona franca, dove si svolge lo spaccio e diverse attività criminali. I palazzi non sono occupati, gli immigrati e gli stessi italiani pagano affitti molto bassi a proprietari che in molti casi non sono nemmeno di Mondragone, continuò Pagliaro. Spaccio e prostituzione nelle aree limitrofe ai palazzi, insieme alla forte presenza di immigrati, hanno contribuito a rendere il quartiere malfamato, così ci dice la Camilli su Internazionale. Capite bene dunque che è bastato che gli immigrati bulgari scendessero in piazza il 25 giugno, tra l'altro per chiedere di andare al lavoro, violando la zona rossa, perché si scatenassero le rivolte anti-immigrati dei mondragonesi, che sono arrivati a evocare la pulizia etnica contro Rom e bulgari. Però bulgari, ripetiamo, che stavano lì per lavorare, cioè che un lavoro ce l'avevano, quindi non andavano ad alimentare la malavita locale con attività di spaccio, non andavano a ledere le dinamiche interne tra i locali. Ma ad animare le proteste erano soprattutto dei rappresentanti di piccolo calibro della malavita locale, sostenuti da militanti della destra e da alcuni ultra. È stato incendiato un furgone, sono stati vandalizzate delle auto con le targhe straniere e ci sono stati episodi di violenza contro gli immigrati. Dai balconi delle palazzine gli immigrati hanno lanciato delle sedie contro chi manifestava. Un conflitto potenzialmente esplosivo. La Camilli conclude l'articolo dicendo appunto, richiamando altri episodi di intolleranza simile, di scontro tra poveri nelle periferie, ricorda l'episodio di Tor Sapienza e Torre Maura, ad esempio qui a Roma, in cui presunti comitati di cittadini organizzavano proteste a uso e consumo della politica nazionale, che le ha trasformate spesso in palcoscenici e spot elettorali. Questa è questa frase è la perfetta risposta a Giachetti quando dice che il non far manifestare Salvini è stato un atto di spregio nei confronti della democrazia. Ma ovviamente quando un politico non usa la scena elettorale per portare le proprie istanze, le proprie idee, ma bensì solamente come palcoscenico per proprio tornaconto elettorale, sfruttando e andando ad alimentare tensioni presenti nell'area o nella regione, nella zona, senza il minimo interesse a che queste tensioni si possano risolvere, si possano sciogliere, bensì traendo profitto dall'alimentare un clima di aperto scontro tra comunità autoctona e comunità invece di stranieri lavoratori, appunto, allora è normale che anche una protesta forte cerchi di fare una contronarrazione a quella ufficiale che voleva fare Salvini. Anche in questo caso, conclude la Camilli, il rischio è che si distolga l'attenzione dalla questione principale, le condizioni di sfruttamento della manodopera straniera impiegata nel sistema agricolo in Campania e nel Basso Lazio e i rischi che comportano per la salute di tutti. Così Annalisa Camilli su Internazionale. Cambiamo argomento e passiamo al Manifesto. Ha fatto molto discutere la minaccia ricevuta dal giornalista Nello Scavo da parte di un politico, Neville Gaffa, capo di gabinetto dell'ex premier maltese Joseph Muscat, che si è dimesso il 13 gennaio scorso. Dirty business, cioè sporchi affari, sono due parole che ricorrono spesso nelle esternazioni pubbliche, appunto, di Gaffa. Gaffa le riferisce alle organizzazioni umanitarie coinvolte nei salvataggi delle persone in fuga dalla Libia. Sabato scorso però le ha utilizzate anche per accompagnare una minaccia via Twitter al giornalista di Avvenire Nello Scavo. Stop your dirty business. If not, we will stop you. Ferma i tuoi sporchi affari, se non lo fai ti fermiamo noi, detto in poche parole. L'intimidazione è apparsa in uno scambio sul social network avviato da Alarm Phone, centralino che diffonde gli SOS dei migranti, con la denuncia di respingimento in Libia di 93 persone e un bambino piccolo, un neonato, nato durante la traversata. 6 i morti, scriveva Alarm Phone su Twitter. Europa, smetti di uccidere vite nere in mare. Meglio che fermiate i vostri sporchi affari. Pieno supporto alla guardia costiera libica, aveva risposto dopo appena 2 minuti Gaffa. A quel punto interviene il giornalista di Avvenire Nello Scavo, che ha chiesto: affari sporchi, petrolio sporco, accordo sporco tra i governi. Qualcosa da dire a proposito di questi sporchi mezzi? E poi la minaccia, appunto, stop your dirty business, altrimenti ti fermiamo noi. La domanda di Scavo non era casuale, ma faceva riferimento a traffici illeciti che si svolgono tra La Valletta e Tripoli, recentemente denunciati dal giornalista sulle pagine di Avvenire. In particolare, una compravendita di petrolio che coinvolgerebbe anche la mafia siciliana e l'esistenza di una flotta fantasma che respinge illegalmente i migranti verso il paese nordafricano. Così ci dice il Manifesto nell'articolo «Un politico maltese minaccia il giornalista Nello Scavo». E non è la prima volta che l'inviato riceve minacce per il suo lavoro di inchiesta. A ottobre scorso il Ministero dell'Interno aveva disposto la scorta per proteggerlo, insieme alla giornalista freelance Nancy Porzia, dal miliziano libico Abd al-Rahman al-Milad. I due avevano documentato in occasione di stinte la presenza di Bija, soprannome dell'uomo, in una delegazione al CARA di Mineo a maggio 2017 e alcuni suoi affari illeciti all'inizio dello stesso anno. Questa volta però l'intimidazione non è partita da un trafficante di uomini, ma da un ex esponente istituzionale di un governo europeo, che secondo le informazioni raccolte da Avvenire continuerebbe a essere coinvolto in alcune azioni dell'esecutivo, sebbene non ufficialmente. «Ce l'avevo con Alarm Phone e non con Scavo», ha puntualizzato successivamente Gaffa, dopo che l'episodio ha creato indignazione a livello internazionale. E E l'articolo poi si conclude con il manifesto che esprime solidarietà al collega Nello Scavo e riportando le parole di Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, che invita il governo italiano a protestare in modo formale contro quello maltese per le parole ricevute da Scavo stesso. Con questi due articoli, uno di cronaca interna dove abbiamo parlato e ripercorso i fatti di Mondragone e che hanno portato alla recente manifestazione contro Salvini che stava tenendo un comizio proprio lo scorso 29 giugno a Mondragone stesso per cavalcare l'onda di protesta, insomma, quindi gettare benzina sul fuoco, non acqua, ma benzina sul fuoco. E invece questa di politica estera, anche che se riguarda il giornalista italiano nello Scavo, fatto oggetto di presunte minacce da parte di un esponente o ex esponente del governo maltese. Finisce questa puntata di Press Corner. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.